Vi ricordate il problema del rinvio nelle leggi di autorizzazione e la ratifica? Il governo stipula in via diplomatica un trattato, ma i trattati più importanti hanno bisogno di una legge di autorizzazione del Parlamento. Il Parlamento cosa autorizza? Autorizza la ratifica, cioè il perfezionamento del trattato nell'ordinamento internazionale. Nell'ordinamento internazionale il trattato si perfeziona con lo scambio delle ratifiche. Allora, questa ratifica che va fatta dal Capo dello Stato deve essere autorizzata dal Parlamento. E vi dicevo, il Parlamento usa un timbro con cui dice è autorizzato il trattato allegato. Punto. Poi c'è un secondo timbro che mette, che è l'ordine di esecuzione. Anche questa è una formula stereotipata, una formula che resta identica in tutti i suoi usi, con cui si ordina ai soggetti interni di eseguire il trattato, il che vuol dire che si scarica sui soggetti interni, cioè la pubblica amministrazione e i giudici, il compito di usare quel trattato come se fosse fonte scritta del nostro ordinamento e ricavarne le norme necessarie. Questo ovviamente è un modo con cui ci si adegua ai trattati. È un modo molto deresponsabilizzante per il legislatore, perché il legislatore non si preoccupa di andare a capire quali sono le esigenze interne, quali sono le norme interne, quali sono le leggi, per intenderci, necessarie a dare esecuzione a quel trattato. Perché può essere che quel trattato comporti degli obblighi che vanno recepiti all'interno con modifiche della legislazione. Vi faccio un esempio che così lo capite subito. Uno dei trattati stipulati dall'Italia è il trattato stipulato con la Santa Sede che si chiama Concordato. Concordato è un trattato internazionale di un certo tipo, ma è un trattato internazionale. Allora il trattato comporta alcuni obblighi per lo Stato italiano, tra cui per esempio l'8 per mille e queste cose qui. Ma alcuni di questi obblighi non possono essere eseguiti semplicemente con un ordine di esecuzione, perché richiedono attività normative interne. Ecco che allora, per esempio, lo Stato ha fatto alcune norme, alcune leggi che riguardano il riconoscimento del matrimonio, che riguardano i beni ecclesiastici, che riguardano l'8 per mille e così via. Sono leggi che danno esecuzione. Che significa? Che da un lato c'è un generico ordine di esecuzione, così com'è il giudice prende il trattato e lo applica in Italia. Però lo Stato, contemporaneamente, il legislatore contemporaneamente, può avvertire il bisogno di apparecchiare speciali leggi, apposite misure legislative per dare attuazione al trattato. Sono due vie alternative, ma spesso si sommano. Cioè si ordina l'esecuzione e poi si fanno delle leggi di esecuzione. E aveva altre... Ah sì, altro tema che invece riguarda la retroattività delle leggi, e questo lo approfondiremo parlando degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale in materia penale. E è vero che le leggi penali sono sempre non retroattive? La risposta è no, non è affatto vero. Non reagiscono, non retroagiscono le nuove norme incriminatrici. Quando per esempio lo Stato introduce il reato di immigrazione clandestina, questo reato non retroagisce, nonché le norme peggiorative. Se si aumenta una pena, questo aumento di pena opera per il futuro e non per i comportamenti passati. Mentre sono sempre retroattive, necessariamente retroattive, le norme cosiddette di favore, il favor rei, cioè le norme più favorevoli all'imputato, al condannato o al reo. Questo è un principio generale e poi vedremo perché e in che modo funzioni. Esaurita questa prima parte di spiegazione, oggi affrontiamo il problema del che cosa sia la Costituzione. Qual è la prima Costituzione moderna? Moderna. Com'è? Ho capito? Lo Statuto Albertino in Italia, ma nel mondo qual è la prima Costituzione moderna? Quella americana. Quella americana. L'americana è il primo esempio di Costituzione moderna. Il che significa che prima gli stati non avessero una Costituzione? No. Anche prima gli stati avevano una Costituzione, ma avevano una sana e robusta Costituzione, non un documento che si chiamava Costituzione. Tanto è vero che, come poi vedremo, la Costituzione americana è sì in parte inventata, un lavoro artificiale, un documento innovativo, ma in parte fotografa la Costituzione inglese, che però non è un documento scritto. Tuttora non esiste una Costituzione inglese come documento scritto. Ci sono alcune leggi di tipo costituzionale che riguardano, per esempio, l'unione delle corone o più recentemente la Devolution to Scotland e così via. Ma non esiste un documento che si chiama Costituzione inglese. E questo è uno dei paradossi, se vogliamo, perché tutta la storia delle costituzioni moderne, a partire dalla Costituzione americana e poi seguendo con le costituzioni francesi della Rivoluzione e poi tutte le costituzioni emerse nei vari paesi nell'Ottocento, sono figlie dell'esperienza costituzionale britannica. L'archetipo da cui tutti hanno copiato è il sistema costituzionale inglese. Ma il sistema costituzionale inglese è l'unico sistema che non si basa su una Costituzione scritta, per il semplice fatto che è una Costituzione, che è un sistema costituzionale che si è prodotto attraverso il consolidamento di fatto di alcuni rapporti, di alcune consuetudini, di alcuni precedenti giurisprudenziali, qualche legge. E tutto questo ha creato un sistema che negli anni dell'illuminismo è stato studiato, tradotto in scritti, soprattutto il famoso Montesquieu, per aver elaborato una, diciamo, una fotografia della Costituzione inglese, quella che vi diceva di fatto, elaborando il principio della separazione dei poteri, del governo limitato e così via. Questa esperienza poi è diventata pezzo di carta negli Stati Uniti per ragioni che sono tutte specifiche degli Stati Uniti. Secondo voi perché gli Stati Uniti hanno avuto bisogno di scrivere una Costituzione appunto scritta, un documento scritto? Un'idea? No, perché le garanzie vengono dopo. La Bill of Rights viene qualche anno dopo. Non è neanche vero, sa, perché poi la consuetudine c'era negli stati membri che avevano già delle loro piccole costituzioni, non è forse neanche questo, ma per una ragione specifica. Ma no, quello l'avevano già conquistato, hanno cacciato via gli inglesi e erano tranquillamente indipendenti.
Perché l'unione di più stati, magari.
Quello. L'unione di più stati. La ragione per cui gli Stati Uniti scrivono una Costituzione è semplicemente perché c'era il bisogno di trasformare un trattato internazionale, e cioè la Confederazione degli Stati Uniti, in un sistema unitario. lo riesamineremo più in là. Gli Stati Uniti hanno dato luogo a un passaggio da una forma di organizzazione internazionale che si chiama Confederazione, in una organizzazione statale. Che si chiama federazione. Questo passaggio è segnato dalla Costituzione, che è l'atto che dà luogo alla federazione, mentre è un trattato quello che dà luogo alla Confederazione. Vedete, sono fenomeni che ci sono molto vicini. L'Unione Europea si chiama così in forza di un trattato tra gli Stati europei. Un bel giorno è venuta l'idea di trasformare questo trattato in un trattato costituzionale, come fare un passaggio in questa direzione. Ma questo procedimento, questo processo è stato bloccato da referendum in Francia e in Olanda, per cui hanno preso questo documento, l'hanno buttato nel cestino e hanno scritto un altro che entrerà in vigore fra poco, perché è stato ratificato da tutti, che è un trattato, il Trattato di Lisbona. È rimasto un trattato, come dire, siamo ancora un qualcosa che sta a livello di organizzazione internazionale, non di federazione. La federazione è uno Stato unitario, è uno Stato unitario con un forte decentramento, un forte riconoscimento di autonomia. Ma la differenza sta nel titolare della sovranità. Nessuno sa bene cosa sia la sovranità. Sono queste entità, questi concetti molto fumosi e, come vi dicevo, teologici. Però, quando si dice che un sistema è un sistema confederale, vuol dire che la sovranità sta in capo agli Stati membri. Questi sono oggetto di sovranità, questa sarebbe una corona. Sono gli Stati membri i titolari della sovranità e sono gli Stati membri che sul piano di parità contrattano un trattato, appunto, che regola alcuni organi comuni. Nello Stato federale, invece, la sovranità passa allo Stato centrale. È lo Stato centrale l'oggetto, lo Stato federale e non gli Stati membri ad essere insignito della corona della sovranità. Questa è la profonda differenza. Profonda differenza che noi oggi così organizziamo in categorie teoriche, non fortissime, ma diciamo sono delle nozioni che vengono normalmente usate anche se poi sempre con qualche difficoltà. Pensate alla Confederazione Svizzera. La Svizzera è una confederazione, ha mantenuto questo nome di confederazione, ma di fatto è uno Stato federale, è uno Stato unitario. Negli Stati Uniti, che sono stati i primi a affrontare questo problema, il problema non era chiarissimo ed è stato chiarito soltanto con la guerra di secessione. La guerra di secessione è stata basata sul problema se gli Stati Uniti fossero una confederazione o una federazione. Tanto è vero che i soldati blu erano chiamati i federali e i soldati grigi erano chiamati i confederali. La Confederazione del Sud, e l'oggetto della disputa era la sovranità, cioè quanto di potere doveva essere trasferito dalla periferia verso il centro, dagli Stati membri verso lo Stato unitario. Capite? E solo allora il problema è stato totalmente risolto, definitivamente risolto. In America si parla ancora adesso di sovranità divisa tra lo Stato centrale, Washington, e gli Stati membri, ma di fatto è lo Stato centrale che tiene in mano tutti i poteri tipici della sovranità. Le bombe in Iraq non le manda il Texas, le manda gli Stati Uniti. E l'esercito è quello degli Stati Uniti, e la polizia federale, anche se poi c'è la polizia statale. Ma c'è una sovrapposizione. Quando arrivano i federali nei film, nei filmacci americani, che sono sempre con gli occhiali scuri e la faccia da scemi, quello è il simbolo della prevalenza dello Stato centrale sulla polizia locale, che sono invece più simpatici, più corrotti e un po' più panciuti. Vedete, la cinematografia ci rivela alcune cose fondamentali del diritto costituzionale, la guerra di secessione, soldati blu, eccetera, c'è tutto un filone filmico e altrettanto c'è sul problema della federazione. Perfino la Svizzera, nel suo piccolo, ha dovuto subire una guerra civile, cosa che forse non tutti sanno, anche perché è durata credo 17 giorni e ha fatto 9 morti, credo, una cosa del genere. Svizzera ovviamente, una guerra civile sul punto se la Svizzera fosse realmente una confederazione internazionale o fosse invece diventata una federazione. E hanno vinto gli stati, diciamo, protestanti prevalentemente del nord, che hanno imposto agli altri l'unità del paese, cioè il transito da una forma di organizzazione tra cantoni, tra stati, a una forma di organizzazione unitaria. Centrale. Su queste cose torneremo parlando dello Stato regionale, ma a me preme sottolinearvi questo fenomeno perché la prima Costituzione scritta rappresenta anche la Costituzione della prima federazione, del primo sicuro passaggio, diciamo volontario e non per unificazione militare, da stati indipendenti a uno Stato centrale. Ovviamente questo non è un fenomeno nuovo, ma di solito era dato dal fatto che un re sconfiggeva gli altri e unificava nella corona vari stati. La Francia si è formata così, la Spagna si è formata così, anche l'Inghilterra si è formata così, anche l'Italia, col debito ritardo, si è formata così. Perché il re Savoia non è andato a chiedere l'unione, ha prima occupato militarmente, poi ha fatto un plebiscito che è stata una finzione, ma l'unificazione italiana è venuta non per delibera dei singoli stati di aderire alla federazione italiana, è stata conquistata, diciamo, dalle truppe. Allora, in questo passaggio volontario, gli stati membri trasferiscono allo Stato centrale i poteri sovrani e lo fanno attraverso una specie di contratto. In America, soprattutto i classici, usano il termine compact. Il termine compact è la spiegazione di cosa sia la Costituzione. La Costituzione è un trattato, un contratto. È un contratto tra Stati. E questo ovviamente finisce con essere che richiede la forma scritta. Chiede la forma scritta essenzialmente perché è un atto con cui gli stati contrattano alcune condizioni per il passaggio della sovranità da loro a questa nuova entità che è lo Stato centrale. Contrattazione che è stata molto difficile, la Costituzione americana è nata anche per un colpo di mano perché non è stata approvata da tutti gli stati ma è stata imposta, poi gli altri si sono adeguati, ma insomma queste sono altre questioni. Alla fine ne è uscito un accordo. Per esempio, una delle clausole che ha consentito questo accordo era la clausola per cui nel Senato americano tutti gli stati sono rappresentati da due senatori sul piano di perfetta uguaglianza. E questa è una clausola che è stata richiesta dagli stati più piccoli e che ha sbloccato l'accordo. Senza questo accordo non avremmo avuto il contratto, non avremmo avuto la Costituzione. Il primo esempio di Costituzione scritta è una Costituzione che segue un trattato, in precedenza c'era un trattato sulla Confederazione, gli articoli della Confederazione si chiamano nel linguaggio americano. Questo trattato diventa una Costituzione contratto scritto, non tocca i diritti. Non tocca i diritti, anche perché c'era la convinzione che i diritti dovessero essere garantiti dagli Stati membri. Erano 13, non i 13 stati ex colonie inglesi, ognuno fornito della propria Costituzione e delle proprie garanzie dei diritti. E in un primo momento la loro preoccupazione è stata quella di costruire un'unità centrale, non di costituire una Costituzione federale sui diritti. Questo segue di un paio di anni con il Bill of Rights, la Carta dei diritti. Storia tutta particolare, come vedete. Storia che non può essere separata dicendo: adesso vi parlo delle costituzioni, come se la Costituzione americana fosse una delle costituzioni. La Costituzione americana ha delle particolarità sue, abbastanza irripetibili. La nostra esperienza costituzionale, invece, è legata a una storia quasi contemporanea e anche molto collegata attraverso alcuni personaggi, che è quella francese. La Costituzione francese nasce da una rivoluzione, come a tutti ben noti, le Costituzioni francesi, perché ce ne sono state diverse, e nasce con un problema che non è sicuramente il problema di mettere insieme pezzi di territorio, stati autonomi, eccetera, ma nasce dal problema di come costruire il potere politico di uno Stato. Qui gli americani avevano il problema di come costituire un'unità di stati, pur mantenendo una certa dose di autonomia degli stati membri. Il problema francese è come risolvere la questione della presenza di un re e di una necessità di allargare la base rappresentativa dello Stato. Quindi il problema è essenzialmente un problema di come organizzare il potere politico. Quello è il problema centrale per tutte le costituzioni dell'Europa continentale, e non soltanto. Tutte, fino a quelle che sono nate dopo la caduta del muro di Berlino, che sono le costituzioni europee più recenti. Notate, io vi sto parlando di costituzioni europee, ma per una semplice ragione, che il fenomeno del costituzionalismo moderno è un fenomeno prettamente europeo, del diritto europeo occidentale e delle sue propagini. Da questo punto di vista l'America è la nostra propagine e anche il Sud America è una nostra propagine. Questo è un modello di costruzione della realtà statale e della giustificazione di un potere politico che nasce dalla nostra esperienza di noi europei occidentali dal XVIII secolo in qui. Questa esigenza non avvertita in altre parti del mondo e in altre epoche storiche. Per cui anche l'idea che tutti devono diventare oggi come noi, avere una Costituzione, la separazione dei poteri e la Carta dei diritti è un'idea un po' imperialista. Un po' tanto imperialista, è l'idea che si possa imporre un modello culturale, cosa che poi crea anche dei piccoli misfatti, nonché dei buchi per terra causati dalle bombe che piovono. La Costituzione imposta con le bombe non funziona tanto bene. Le nostre Costituzioni nascono sul modello, in copia o in opposizione, delle costituzioni francesi. La Francia svolge, ha un suo sviluppo storico, inizia con la Costituzione rivoluzionaria del 92 e finisce con la Restaurazione. questi modelli di Costituzione sono quelli che poi vengono ripresi dai singoli stati nelle loro esperienze storiche. E viene ripreso anche dall'Italia con lo Statuto Albertino, che qualcuno citava, del 1848. Lo Statuto Albertino che è una fotografia un po' appena appena ritoccata della Costituzione francese del 1830. Vedete, una prima importante considerazione che dobbiamo fare è che cosa significhi la Costituzione in genere rispetto al diritto in genere. Questo è un discorso che si può fare come categorie generali. Nel linguaggio giuridico si usa controporre un potere costituente da cui nasce la Costituzione, la quale a sua volta dà luogo a un potere costituito. Non sono solo parole, sono anche concetti di non semplicissima digestione, anche se non sono complessi, non sono concetti complessi, ma sono concetti che vi danno l'idea di come queste cose siano viste con gli occhiali del giurista. Il naso del giurista, l'occhietto del giurista. Il giurista ha un modo di vedere le cose che non è la verità assoluta, ma è un modo di vedere le cose dal punto di vista del diritto, che è un punto di vista particolare. È chiaro che lo storico lo vedrà da un altro punto di vista, il filosofo ancora da un altro e così via. Qual è il punto di vista del giurista? Il punto di vista del giurista è che cosa sia il potere costituito. E quindi, dalla Costituzione in giù, questa è la sua ottica. Perché? Per il semplice fatto che prima che ci sia un potere costituito, per il giurista c'è semplicemente il caos. C'è un caos in cui non è il diritto che ha qualcosa da dire. Non è il diritto che abbia qualcosa da dire. Per il giurista la constatazione è questa: tutte le costituzioni storiche, tutte, nessuna esclusa, nasce da una guerra civile, una rivoluzione, un crollo di regime, tendenzialmente una bella macchia di sangue. Le costituzioni, dette banalmente con uno slogan, nascono nel sangue, non nascono dall'idea beata, prendiamoci per mano, facciamo un bel giro tondo, scambiamoci un segno di pace, una carezza sul viso e anche magari nel frattempo freghiamo il portafoglio vicino. No, l'esperienza nostra è tragica. Le costituzioni sono state un modo per uscire dalla guerra civile. Per dirvi, nell'assemblea costituente francese era chiaro questo messaggio: attenzione ragazzi, abbiamo fatto la rivoluzione, dobbiamo uscirne urgentemente dalla rivoluzione e possiamo uscirne soltanto con la Costituzione. Cioè mettendo la parola fine a un momento in cui c'è il caos. Quello che governa sono le armi. Siccome la gente ha bisogno di certezza, di sicurezza, non può vivere appesa a un filo, questa sicurezza gliela può dare soltanto una regola a cui è sottoposto il potere politico. Il che vuol dire che prima il potere politico non è basato su una regola. E se non è basato su una regola, è puro potere fisico. Questa è la storia di noi europei, ignota agli inglesi, perché gli inglesi hanno tagliato una testa a un re e se la sono cavata così. Ma anche in quel momento, vedete, che è stata una svolta storica, l'unica importante nell'Inghilterra, tagliare la testa ha sparso qualche goccia di sangue. C'è stata una guerra civile tra il Parlamento e la corona, vinta dal Parlamento, taglio della testa del re, un po' di incasinamento con Cromwell e i suoi scalmanati, e poi il potere costituito. Si è tornato dentro alla un potere gestito da regole, e queste regole sono la Costituzione. È la Costituzione che fornisce le regole con cui si costituisce il potere, anche se qualcuno ogni tanto sbraita dicendo: ah, le regole, mi vengono imposte le regole che non posso tollerare. Sono delle cose inaudite, inaudite, perché lo può dire un piccolo dittatore militare di qualche staterello dell'Africa, ma non lo può dire uno che fosse minimamente educato ai valori occidentali. In genere, non li qualifico politicamente, diciamo da due secoli chiunque viva in questa cultura è abituato a capire che il potere deve essere esercitato, può e deve essere esercitato, ma nell'ambito delle regole. Il rispetto delle regole fa parte del gioco del potere costituito. È questo che crea un sistema costituzionale, al di là di quello che c'è scritto in Costituzione. Il sistema costituzionale è un sistema dove il potere politico non fa quello che vuole, perché è investito da Dio, perché lo vuole il 68% degli italiani, perché sono bravi e onesti, o perché Robespierre ha deciso che lui è puro. Non è così che funziona. Il potere è costituito da regole. Il potere deve essere costituito da regole, che vuol dire che le regole prevalgono sul potere. E questo è l'archetipo di quello che si chiama Stato di diritto. Che è la filosofia che sta sopra tutto questo. E allora il potere costituente che cos'è? Il potere costituente è tutto ciò che viene prima e su cui si può dire poco dal punto di vista giuridico. A un certo punto c'è qualcuno che vince la guerra civile, e quel qualcuno che vince la guerra civile cerca di legittimarsi raffreddando il movimento rivoluzionario e costruendo un potere garantito da regole. Così è in tutti i paesi. La nostra storia è la storia di un paese che ha subito una sconfitta militare, ha cercato di evitarla come sempre gli italiani in corner, cercando di dire vabbè, ma noi abbiamo scherzato, ha dimesso il fascismo con un piccolo colpo di mano, perché è stato giuridicamente un piccolo colpo di mano, ha creato un baraonda di alcuni anni, è stato occupato da potenze straniere, prima nemiche e poi amiche, è stato favorito da una guerra partigiana, ha riconosciuto in queste forze politiche della guerra di resistenza l'ossatura politica del nuovo paese, e su questa ossatura politica ha costruito un sistema costituzionale. E quando finalmente il sistema ha partorito la Costituzione ed è entrato in vigore il primo gennaio del 1948, in quel momento abbiamo avuto un potere costituito, da regole, certe. Capite? Anche la nostra storia è una storia di cesura netta tra il potere costituente e il potere costituito. E la Costituzione è esattamente questo, è frutto del potere costituente, che di conseguenza si esaurisce in questo atto, e dà luogo al potere costituito che invece prosegue all'infinito. È importante capire questo aspetto: il potere costituente si esaurisce, non c'è più. Dopo di questa fase il potere costituente ha finito il suo compito, il potere dopodiché è soltanto costituito oppure illegittimo. Chiunque volesse riprendere fuori dal cassetto il potere costituente farebbe un atto sovversivo. Cercherebbe in sostanza di dire: abbattiamo questo sistema costituzionale e torniamo a un momento costituente ma senza regole. È perciò illegittimo dal punto di vista di quel diritto. Cercate di capire questo concetto. È un concetto giuridico anche di rivoluzione. I giuristi hanno elaborato anche un concetto giuridico di rivoluzione. La rivoluzione è quando si afferma un nuovo sistema giuridico con regole diverse da quelle date. Per cui il potere costituito viene sovvertito in modo rivoluzionario, perché si forma di fatto un'altra autorità politica che non è prodotta da quelle regole, ma vuole essere originaria, si impone da sé e si impone in forza di argomenti diversi da quelle regole. E generalmente questi argomenti sono argomenti di forza fisica. Occupa le sedie della radio televisione, occupa il Parlamento, occupa la Presidenza della Repubblica, magari anche fa qualche decina di morti, speriamo che siano buoni, e dopodiché stabilisce un nuovo potere, che avrà lo stesso processo di passaggio del potere costituente al potere costituito. Al di là di tutte le ideologie, questa è l'ossatura giuridica delle cose. Le ideologie possono essere che lo vogliono le grandi masse, ma noi siamo migliori, eccetera, ma dal punto di vista del giurista, dagli occhiali del giurista, è esattamente così che si vedono le cose. Vi è chiaro sin qui? Questo non vuol dire che il giurista e il diritto siano indifferenti ai valori, alle politiche, ai principi. Queste sono un po' delle grosse cavolate che si dicono. È come dire che l'avvocato è un immorale perché difende anche l'assassino stupratore del bambino pur sapendo che è colpevole. Questo, per cortesia, se qualcuno pensa una cosa del genere, è pregato di iscriversi a qualsiasi altra facoltà. Perché la negazione di uno dei principi fondamentali, e cioè che ognuno ha diritto a una difesa. Anche se il peggior assassino del mondo ha diritto a una difesa. E il suo avvocato è tenuto a cercare di persuadere il giudice che è sì un mostro, però è stato infelice da piccolo, gli hanno negato la Nutella. Ha avuto esperienze infauste nello spogliatoio della squadra di pallavolo, ha dei problemi psichici, non guarda mai la televisione, oppure guarda solo Bruno Vespa e di conseguenza è rimasto segnato fino alla giovanità. Sono tutte ragioni per cui è un mostro, ma è un mostro perché? E quindi ha bisogno e ha diritto ad avere una seria difesa tecnica. Così il giurista guarda ai sistemi politici non con indifferenze, anzi certi giorni mi tremano le mani da indignazione, ma semplicemente perché il suo problema, la sua specialità è come funzioni questo segmento, non quale sia stata la storia che ha portato a quella situazione. Dopodiché è un cittadino come gli altri. È chiaro che se un giurista non gli piace il regime di Hitler, fa bene andarsene. Chiaro. Non può dire io ho obbedito agli ordini. È un cittadino come una persona come tutte le altre, che ha i suoi giudizi morali e le sue scelte politiche. Ma il lavoro del giurista è quello di capire come portare a coerenza quel sistema e come risolvere i problemi della vita alla luce di quel sistema. E più il giurista è politicamente motivato, cioè si sente di avere una missione, ci sono probabilmente molti di voi che si sentono dei piccoli missionari del diritto, io lavorerò a fianco di ambientalisti, poveri, diseredati, immigrati, eccetera, più deve rendersi conto che se non vuole fare disastri, deve imparare a fare il giurista. Cioè, più uno c'è una missione, più si deve rendere conto che può assolvere quella missione non perché c'è un grande cuore, ma perché c'è un grande cervello. E quello che gli è richiesto è formare un cervello da giurista. Poi se c'è un grande cuore, meglio. E se no gli toccherà accontentarsi del portafoglio. Pazienza, capita. Andiamo a prenderci un caffè.